Gli sms che inviate sono pubblicati sul sito di Radio 3, www.radio3innumero.rai.it. Ne sono arrivati tantissimi e continuano ad arrivare. Per esempio, se non ricordo male, un pilota, è già successo che un pilota si sia suicidato con passeggeri a bordo con le stesse modalità. Sì, ci sono alcuni casi del passato, scrive Paola Benvenuti. E poi ancora, buongiorno, suggerirei di stigmatizzare Libero il giornale quando insultano gratuitamente un paese straniero, in questo caso la Germania, agghiacciante, Giuliano Turone. E qui iniziano alcuni che dicono, hanno confezionato a gran velocità un pacco. Ecco, qui il problema è che gli sms scompaiono. In sostanza, lo dico io a questo punto, è come se la storia del pilota pazzo, insomma, fosse la scusa, ecco, che la Germania ha trovato, la Lufthansa hanno trovato per, appunto, in qualche modo patologizzare, insomma, quel tipo di disastro. Ma sentiamo le vostre telefonate. Pronto?
Sì, buongiorno, Gaetano, chiamo da Bologna.
Buongiorno.
Io ho sentito i titoli che lei ha letto, mi è venuto in mente. Io sono psicologo professionista, sono abilitato alla professione. Mi sembra che la questione della diagnosi sparata sulle prime pagine sia da un punto di vista del metodo, per carità, poi giornalisticamente rende molto, mi rendo conto, però è assolutamente scorretta, nel senso che fare un'ipotesi su un evento puntuale che accade è veramente arrampicarsi sugli specchi. Quindi se ci fosse qualche collega che è capace di fare questo con un titolo di giornale, che me lo insegnasse, perché così ci faremmo un bel po' di soldini. Quindi non è una pratica assolutamente seria, cioè ci sono degli strumenti, bisogna valutare le condizioni e assolutamente poi si può parlare di tutto quello che si vuole.
Certo.
C'è un altro aspetto che secondo me è interessante ed è sempre di ambito psicologico, è che di solito in psicologia del lavoro si nota che quando c'è un errore non è mai un errore del singolo, al di là delle condizioni soggettive, ogni azienda, le faccio un esempio, la formazione sulla sicurezza si basa sull'agire del gruppo, quindi in qualche modo, la dico in maniera molto banale, secondo me fare in modo che nelle organizzazioni non ci si volti dall'altra parte quando ci sono delle situazioni che potenzialmente possono essere a rischio, quello potrebbe essere un buon modo, e molte aziende lo praticano, un modo di prevenire, anche nel caso della Concordia, col titolo un po', come dire, buffo che ho sentito, Schettinen. Anche in quel caso, secondo me, con una crew di decine e decine di persone, l'uomo solo al comando non può esistere. In molte aziende italiane che si occupano di questioni delicate, come ad esempio nell'industria chimica, si fa molta formazione sul gruppo, perché non può esserci l'errore di una sola persona che compromette tutto il gruppo. Quindi da un lato sicuramente delle situazioni individuali che vanno prese in carico, perché alcune persone sottoposte, poi c'è un'ampia letteratura sul lavoro a turni, sui lavori tipo quello dei piloti,
certo,
che ci possono dare delle indicazioni. Dall'altro mi sembra che sia scomparso il fatto che nel lavoro, e questo è un tema che riguarda il lavoro, la sicurezza è importante, e un gruppo di lavoro deve essere, la dico male, educato al fatto che non bisogna voltarsi dall'altra parte, perché è possibile anche nelle organizzazioni notare ciò che può essere pericoloso, ciò che non va, ciò che può affaticare un gruppo, un singolo, e quindi è possibile assolutamente fare prevenzione.
Certo.
Non è il gesto di uno sconsiderato che la mattina si sveglia,
certo,
e decide. Ci sono sempre dei piccoli segnali.
Grazie, grazie molte Gaetano, grazie per questa sua analisi, mi sembra molto lucida. E certamente il rischio è quello del capro espiatorio, insomma, no? Individuare un capro espiatorio in un individuo giovane, depresso, malato e così via. È chiaro che i giornalisti non possono fare diagnosi, come dire, psicologiche, ma questa diagnosi è stata accreditata dalle autorità Ecco, quindi diciamo che i giornali riportano in questo caso ciò che le autorità francesi e tedesche in particolare hanno ufficialmente riportato ieri. Quindi bisognerebbe rivolgere alcune almeno di queste critiche, certamente i giornalisti ne hanno sempre tante di colpe, ma anche alle autorità che hanno motivato per escludere che cosa? Per escludere l'atto terroristico. Per escludere l'atto terroristico si è sottolineato l'aspetto della depressione, della follia, tra virgolette, di questo copilota di 27 anni. Ma insomma è una discussione che possiamo portare avanti ed è la, in qualche modo poi recupera quella metafora, insomma, che l'uomo solo al comando rischia di solo di fare danni, ovviamente l'ironia è colta. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Pronto.
Buongiorno.
Buongiorno. Sì, sono Daniela dalla provincia di Napoli. Chiamo a proposito del primo articolo che lei ha letto, quello della quarantenne troppo vecchia,
sì,
per
qualcuno,
il
mi scusi, qualche datore di lavoro che scrive degli sms e la critica e dice che è una persona che ha poca autostima, lui non questi datori di lavoro non l'assumerebbero mai perché non scommette su se stessa. Lei che cosa ne pensa?
Dunque, io penso che l'articolo mette in luce un fatto del quale secondo me si parla troppo poco, e cioè la risorsa costituita da una persona ricca di esperienza. Dico, io sono insegnante ormai alla fine della carriera e nel corso della mia vita lavorativa io ho appreso molto molto di più dai colleghi più anziani che non dai corsi di formazione. Ora non voglio dire che l'anzianità di servizio debba essere l'unico elemento per una progressione di carriera, però mi sembra anche che sia eccessivamente penalizzata. Le dico di più, a volte è capitato quando avevamo dei corsi di aggiornamento all'interno della scuola che alla luce della nostra esperienza abbiamo assolutamente demolito delle proposte che ci venivano fatte da formatori che forse erano preparatissimi a livello teorico ma non avevano praticamente delle competenze adeguate. Allora, ben venga la formazione in senso generico, ma l'esperienza dove la mettiamo? C'è una persona di 43 anni, è abbastanza giovane da poter produrre molto, ma è anche abbastanza esperta da poter essere lei una formatrice per i colleghi,
certo,
più giovani.
Certo, certo. Grazie Daniela. Danila, o Daniela, ho scritto male, non riconosco nemmeno più la mia scrittura. Sì, certo. Io ho letto provocatoriamente questo editoriale dei lettori, no? Perché sulla stampa c'è sempre un editoriale dei lettori e questa storia veramente assurda dei limiti di età anche, no? Che ovviamente si trincerano sul basso, 25, 35, insomma, e lasciando fuori persone. Quindi sentirsi vecchi a 40 anni è chiaro che demotiva. Io penso che però si possa rimotivarsi e ricominciare anche a 45, a 48, anche a 50 anni. Il problema in qualche misura è quello di essere comunque aiutati, perché i singoli da soli non bastano. Quindi sentirsi esclusi a 20, a 30, a 50 certamente è un fatto negativo. Aiutare le persone e le aziende anche in qualche modo a gestire anche la copresenza delle età, il famoso aging che oggi si cerca di fare in alcune aziende illuminate e sensibili, vuol dire prevedere la convivenza di più generazioni, perché proprio questo è da questo che si trae energia, linfa vitale, e si mescola con uno slogan, si mescola l'entusiasmo dello sguardo, la capacità di vedere il nuovo dei giovani con la saggezza delle esperienze dei più adulti. Potrebbe spiegare il buco INPS, mi chiede un lettore su un SMS, dovuto ai contributi figurativi INPDAP per la cui denuncia fu silurato Mastra Pasqua? Questo lo scrive Armando. Beh, il buco dell'INPS, sì, largamente dovuto sia a una zavorra, diciamo, di assistenza, anche a questo ingresso del sistema pubblico, dei dipendenti pubblici nell'INPS, quindi nel super INPS, con un carico, se non ricordo male, di 7 miliardi di rosso. E questo rosso è come se l'INPS fosse una bad bank, è stato buttato dentro nell'INPS, che ha cominciato a sentire il contraccolpo di un disavanzo che lo scorso anno, vado a memoria, dovrebbe essere stato intorno agli 11 miliardi di euro. Ma stiamo tranquilli perché comunque l'INPS e le pensioni sono garantite dallo Stato. EasyJet, un'altra SMS all'Italia, mettono il secondo pilota. E le Ferrovie dello Stato cosa fanno? Sono anni che hanno tolto il secondo macchinista per risparmiare. Questo era Luca. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Ah, buongiorno, sono Feliciana e chiamo da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Prima Pagina. Senta, la mia è una riflessione che rispetto all'ultimo SMS si rafforza. Cioè il timore di molti di noi rispetto a quelle che sono le garanzie nella sicurezza sui posti di lavoro. Secondo me questa tragedia purtroppo ci fa riflettere a quanti vivono ogni giorno un'esperienza di lavoro pur non essendo nelle condizioni di poterlo fare perché problemi personali e quant'altro possono usurare la loro quotidianità, ma noi non possiamo avere assolutamente un riscontro della loro salute. Quindi quanto si impegna nella medicina del lavoro, quanto si riflette sui rischi che la vita quotidiana, lo stress, la difficoltà anche di mantenere il posto di lavoro a volte mette in condizione coloro che possono avere delle fragilità ma nello stesso tempo non sono riscontrabili e di conseguenza possono creare dei danni veramente tragici.
Certo, capisco bene, concordo. Il tema della sicurezza è un tema assolutamente all'ordine del giorno. La sicurezza non può essere garantita da un unico individuo, per quanto eccezionale, dotato di superpoteri e di supercompetenze. Ecco, io credo che questi fatti ci aiutano a riconoscere che se stiamo insieme forse lavoriamo tutti meglio e la sicurezza la garantiamo sia in quanto individui sia in quanto team, in quanto capacità di condividere e di lavorare in gruppo. Ci sono tantissimi SMS. Sallusti sul pilota tedesco, è vero, l'articolo può sembrare spiacevole perché tutti siamo sconvolti dalla tragedia in buona fede, ma fa bene, dice Andrea Sallusti, a ricordare quanto scrisse lo Spiegel sugli italiani: il cattivo gusto non è soltanto italiano. E poi insomma ce ne sono moltissime, ma direi proseguiamo sicuramente con le vostre telefonate. Pronto?
Pronto, buongiorno, sono Gloria, chiamo da Parma.
Buongiorno.
Buongiorno, io la richiamo perché stamattina anche nella rassegna stampa si è parlato di donne lavoro, di necessità di cominciare un percorso educativo per le bambine per essere competitive nel mondo del lavoro. Ma chiariamoci bene di che cosa stiamo parlando. Io chiamo da Parma, lavoro, e parlo da una regione che del lavoro, del lavoro femminile e della qualità dei servizi educativi ha fatto bandiera. Sono i servizi educativi all'infanzia, soprattutto nel servizio nel segmento 06, che permettono di liberare il lavoro femminile. A Parma è stato motivato con i tagli del trasferimento dal governo centrale ai comuni, che per carità causano problemi grandissimi all'amministrazione. È stato presentato martedì un quadro di riorganizzazione dei servizi all'infanzia che vede passare i posti nido da 907 a 731, a fronte di 1168 domande presentate per quest'anno. E vuol dire che 200 bambini rimarranno fuori, 200 famiglie non sapranno come, 200 bambini di quelle che l'anno scorso avrebbero trovato posto, sono 450 bambini in lista d'attesa.
Certo.
E oltretutto questa riduzione, che ha un costo sociale spropositato, permette una riduzione dei costi solo dell'1,7% del risparmio dei servizi per l'infanzia.
Certo.
Un risparmio che è quantificabile, perché sono dati dell'assessore ai servizi educativi, di 603.430 euro. È pari allo 0,3 del bilancio comunale. E il costo sociale, la ricaduta delle famiglie è altissimo. Si parla di soppressione di strutture, di chiusura parziale di parte delle sezioni di strutture, di modifica dell'offerta formativa con il passaggio di alcune strutture a un gestore privato, la trasformazione di nidi in materne.
Certo.
Ma vale la pena, qual è la prospettiva? Come si può passare di integrazione delle donne nel mondo del lavoro?
Certo. Gloria, grazie, grazie, grazie. Ha ragione, perché certamente la esistenza di servizi e di strutture che aiutino le donne a poter gestire sia le cure della famiglia, dei figli, con la professionalità è fondamentale. Certo, non è tutto, perché per incentivare l'occupazione femminile ci vuole ben altro. Qualche anno fa si parlava di womenomics, cioè di un'economia basata sul lavoro delle donne. Oggi questo termine non viene quasi più usato, perché la crisi ha riportato in casa le donne. Ecco, questo che volevo dire. La crisi ha colpito moltissimo i giovani e le donne, e da questo punto di vista dobbiamo riprendere in mano questo, chiamiamolo dossier, questa agenda donna e lavoro, e riempirla di contenuti. Alcuni saranno i soliti, tradizionali, e cioè di tipo culturale, il posto della donna è a casa, eccetera, eccetera. Altri di tipo strutturale, diamo alle donne anche la possibilità di utilizzare la banca delle ore annuale, quindi forme di part-time flessibile e così via. Altre di tipo, più legate alla tipologia, insomma, dei diversi tipi di settori che possono essere aiutati, sostenuti dal telelavoro, perché grazie appunto al lavoro remoto, al lavoro da casa, si possono aiutare, diciamo, soprattutto nelle fasi di maternità e di cura, le donne. Questo tema, tra l'altro, è presente nel cosiddetto Job Act ed è il quarto decreto che è stato preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri il 20 di febbraio, ma che stenta a diventare decreto finale, decreto attuativo finale. È un decreto che parla appunto della conciliazione, che aumenta le ore disponibili per le donne per la cura dei figli, anche per i figli ahimè disabili, e che estende la maternità alle libere professioniste, ai cocopro, insomma a tutte le donne indipendentemente dal contratto di lavoro. Comunque è un tema grande, un tema che non possiamo dimenticare, non possiamo essere indifferenti appunto a questo argomento. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Nicolò, chiamo da Cirie.
Mi dica tutto, Nicolò, con una voce un po' più alta, grazie.
Sì. Siamo da Cirie, mi verrebbe da dire la capitale dell'ISIS d'Italia, ma lasciamo stare.
Vabbè, perché allora, Lanzo è vicino a Cirie?
Esatto, sì, a 15 chilometri. Senta, io ho chiamato perché ho sentito che lei è della stampa,
sì.
Sperando che fosse di Torino e avesse inquadrato un pochino meglio questa notizia che è stata rilanciata addirittura da tutti i giornali del mondo.
Cioè?
Io abito a Cirie da 5 anni, negli 8 anni precedenti ho abitato a Porta Palazzo a Torino, che non so se lei conosce,
sì, certo.
Molti non la conoscono, è il quartiere in cui arrivano gli immigrati a Torino che non hanno nulla praticamente, questo dai tempi della migrazione verso l'Italia.
Certo.
Ora che a Cirie possano esistere 10 persone di fede musulmana, può anche darsi. A Lanzo, che è all'imbocco delle valli di Lanzo, appunto in montagna, forse anche meno. A Porta Palazzo vivono decine, e a Torino vivono decine di migliaia di persone che provengono, clandestini e regolari, che provengono dai paesi, diciamo così, infestati dall'ISIS. Queste persone, ovviamente nessuno glielo può impedire, se sono regolari, vanno e vengono dai loro paesi continuamente, vanno o perché si scade il permesso di lavoro o perché vanno a passare le ferie, eccetera. Insomma, questa notizia, ripeto, rilanciata da tutti i giornali del mondo, che la cellula dell'ISIS italiana sarebbe costituita da 2 ragazzetti, uno di Cirie, che è un paese a 15 km, 20 km da Torino, dove, ripeto, ci saranno forse 10 persone di fede musulmana, e da un altro ragazzo che abita in montagna, a Lanzo, sinceramente non so come sia. Io telefonavo più che altro per sapere come è stata trattata da voi questa notizia, perché per me, che conosco le due situazioni, più che diciamo far nascere una risata, mi dispiace, ma
sì.
Non so.
No, guardi, la ringrazio molto, ma dunque io no, sono di Milano, ma comunque non c'entra niente. Certamente vengo a Torino per ragioni di lavoro, quindi non vivo a Torino e nemmeno nei dintorni di Torino, non posso dire nulla su questo. Sì, in tutte le stazioni di tutte le città ci sono forse decine di migliaia di immigrati, no, alcune centinaia, qualche volta un migliaio di stranieri tra regolari e spesso anche non regolari. Il problema dell'immigrazione certamente resta un problema che non può essere però confuso con la questione della jihad. Attenzione, perché a mescolare così tanto poi commettiamo errori irreparabili. Un fatto è che lei dice, ma fa ridere che questi due ragazzetti in due paesi che hanno al massimo 10 musulmani fossero così importanti, ecco, a cui assegnare questo peso e questa importante, farli diventare addirittura headhunters, cacciatori, ricercatori, reclutatori a 20 anni. Il problema è che ci sono delle intercettazioni, quindi le intercettazioni hanno individuato discorsi, ragionamenti, eccetera, di singole persone che appunto reclutavano persone appunto giovani anche da mandare ad addestrarsi e così via. Allora qui ci sono tanti problemi dentro questa notizia. Certo, c'è un'enfasi giornalistica che può autocriticamente non piacere, forse può anche essere sbagliata. Anche qui c'è l'individualizzazione di un tema, così come per il copilota la sua depressione, la sua presunta follia diventano il capro espiatorio di vicende ben più grosse, che sono la sicurezza, Lufthansa, che sono i voli, che sono la paura del terrorismo, la manutenzione, eccetera. Qui questi due giovani reclutatori di jihadisti ventenni, Cirie e Lanzo, non li sottovaluterei, perché vede, il terrorismo ha due forme. Una è quella dell'esercito, cioè come in fondo era nella prima fase Al-Qaeda, no? Anche se non aveva la numerosità dell'ISIS, e cioè in pratica sono gruppi di persone che si muovono all'unisono e sono tra loro collegati. Ecco, il terrorismo di oggi che noi conosciamo e che stiamo imparando a conoscere purtroppo è quello delle quelle che chiamiamo, anche per difenderci, le schegge impazzite, che forse non sono così impazzite. Vediamo anche perché? Perché in fondo qualche legame ce l'hanno. Se noi dobbiamo rifarci all'esperienza parigina di Charlie Hebdo, vediamo come all'inizio abbiamo detto questi sono schegge impazzite, questi i due fratelli, l'altro e così via. No? Poi abbiamo capito giorno dopo giorno che le ramificazioni di questi cosiddetti individui impazziti con l'ISIS erano assolutamente elevatissime. Aspettiamo un po' prima di tranciare giudizi. Le intercettazioni ci dicono che questi due ragazzini ventenni erano dei reclutatori, questo ci dicono. Vediamo se sono schegge impazzite o se sono invece terminali di organizzazioni flessibili e così via. Io noto che comunque l'ISIS ha lanciato l'anatema verso l'Occidente e il messaggio a tutti gli islamici: se sei vero islamico e se sei anche un individuo, commetti comunque un atto a favore dello Stato islamico, e spesso questo atto, anche fatto da singoli individui, è un atto di tipo terroristico. Un tema che comunque ci accompagnerà, ahimè, per i prossimi anni. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
Buongiorno, sono Claudio da Roma.
Buongiorno.
Buongiorno. Senta, siccome lei è molto esperto, io vorrei ritornare sul buco dell'INPS.
Sì.
Per me, io all'epoca lessi diversi articoli quando l'Impatap fu inglobata all'INPS, e aveva, a meno da quanto ho letto nei giornali dell'epoca, aveva non meno di 9 miliardi di euro di passivo, mentre invece l'INPS godeva di un ottimo attivo, intorno ai 6 ai 7 miliardi. Per cui, ecco, io penso che questa cosa sia stata deleteria. E adesso è inutile che il presidente dell'INPS, Boeri, vuole uccidere, diciamo, le pensioni medio-basse e portarle più in basso per aiutare non so chi, non so chi. E poi un'altra cosa, scusi, in Italia non c'è stata mai la divisione tra assistenza e previdenza. Per certo. me è una cosa importante. Un conto sono le pensioni, quello che uno ha ottenuto dopo 40 anni di lavoro, e un conto è l'assistenza che dovrebbe andare alla fiscalità generale. L'ascolto per radio, grazie.
Grazie mille. Claudio, buongiorno. Sì, certamente questa divisione, l'ultima parte della sua domanda, l'abbiamo affrontata anche ieri, è un tema annoso, è un tema che dovrebbe dare all'INPS la responsabilità delle politiche attive, liberandolo, e quantomeno in modo trasparente, dai carichi delle cosiddette politiche passive, quindi sono le casse integrazioni, l'indennità di disoccupazione, ma anche altre voci di cui poco si parla, che sono le pensioni sociali, le pensioni minime sociali, che sono quelle che vengono date a quei cittadini che non hanno accumulato nella loro vita una contribuzione attiva e però non hanno redditi e quindi sono poveri, ecco, quindi sono pensioni di povertà, possiamo dire. Quello che dice Boeri è in sostanza che noi dobbiamo affrontare il tema della povertà nei prossimi anni per due ragioni. Primo, perché comunque ci sono persone fuori dal mercato del lavoro da tantissimi anni che non hanno sostegno, che non hanno reddito, né familiare, né pubblico, né statale, salvo qualche volta qualche servizio sociale del comune e poi in qualche caso appunto con una pensione di tipo sociale. E dice Boeri, due, ci sono anche però i giovani, stiamo attenti, perché il sistema contributivo riduce il valore delle future pensioni, no? Del 23-25% almeno, secondo me anche molto di più, ma a parte questo. Quindi ci sono queste due ragioni che fanno sì che noi in futuro dobbiamo occuparci del welfare della povertà. Per questo nasce la proposta del reddito di cittadinanza, io preferisco chiamarlo in questo modo, perché è la possibilità di dare, di integrare perlomeno i redditi molto bassi, sia da pensioni che da altro, che avranno un numero sempre più alto di persone. Noi dovremo affrontare questo problema, lo dobbiamo affrontare adesso e non quando scoppierà. Per tornare poi invece più specificamente dentro l'INPS, sì, l'INPS nel corso degli anni ha per esempio ingoiato anche la cassa pensionistica dei dirigenti industriali, perché prima dell'INPTAP, un po' di anni fa, gli stessi dirigenti industriali che avevano il loro fondo pensioni che era andato in rosso sono finiti, confluiti nell'INPS. Va ricordato anche, è storia questa, non è un'invenzione. Di recente appunto c'è stato l'INPDAP appunto che è stato inserito. Allora, c'è bisogno davvero di una nuova governance dell'INPS, c'è bisogno però di ragionare in una chiave, usando la parola sostenibilità, in due modi però. C'è una sostenibilità dei conti contabile, e quindi questo è compito dell'INPS di verificare che le risorse ci siano, ma questo è compito anche l'INPS, è un ente, come dire, esecutore, non è un ente decisore, è il governo che deve decidere di aumentare l'occupazione per far entrare persone che contribuiscano al fondo dell'INPS, ma poi però bisogna guardare la sostenibilità delle persone. Sempre di più, noi abbiamo già oggi 10 milioni di persone che soffrono di povertà assoluta e relativa in Italia, su 60 milioni mi pare un numero davvero estremamente ingombrante. Questo numero rischia di aumentare. Allora dobbiamo occuparci oggi del futuro nostro, ma anche dei nostri giovani, proprio per evitare una serie di generazioni senza pensioni e ad alta povertà. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno, mi chiamo Roberto, le telefono dalle Alpi Liguri, dell'estremo ponente della Liguria.
Buongiorno.
Buongiorno, senta, io sono un macchinista che è andato in pensione da poco, sono stato 35 anni, diciamo, di servizio.
È andato prima del 2012?
Io ho maturato i 40 anni nel 2011 a settembre.
È stato salvato, si è salvato, no?
Avevo iniziato a lavorare a 15 anni.
Esatto, no? certo.
E niente, io ho sentito che lei ha letto quel messaggio di quel macchinista, presumo di un ferroviere che diceva appunto hanno tolto un agente in macchina per aumentare, diciamo, la produttività, però a scapito, diciamo,
della sicurezza,
una presunta sicurezza, che sì, sono tutte fandonie, no? Perché effettivamente, voglio dire, qua oggi si sta correndo il rischio, io per questo che ho chiamato, perché
sì,
le testate giornalistiche, i giornalisti anche come lei, che scrivono su testate importanti, bisogna avere un'attenzione, fare molta attenzione alle parole che voglio dire.
Ci spieghi di che cosa si tratta? Non è vero quindi che c'è un macchinista unico sui treni?
Ma l'Italia ha un sistema di sicurezza con l'SCMT che è stato
cioè
montato
con l'elettronica, con i computer?
Ma no, ma con un sistema semplice in cui tutti i dati in partenza, il macchinista inserisce tutti i dati, diciamo, della macchina, delle percentuali che ci sono di peso e tutto quello che riguarda, diciamo,
certo, sì, sì,
le caratteristiche tecniche della macchina, e la macchina di volta in volta, sostenuta da delle boe che sono messe per boe lungo il percorso, e controlla l'attività del macchinista. Caspita,
sì. Voglio polemizzare, lei ha ragione, cioè il problema è in ogni caso che ci sono delle situazioni, no, in cui il singolo, non voglio fare del terrorismo assolutamente, il singolo può non essere in grado di espletare questi compiti, perché in fondo si tratta di controllare una macchina, è un elaboratore, è un calcolatore che diciamo così è un'assistenza al pilota, ma se il pilota è solo, ecco, anche questo può diventare un problema. Io credo però che quello che lei ha lanciato come messaggio sia positivo, cioè il fatto che dice: attenzione, non siamo superficiali sul tema della sicurezza, guardate che i nostri treni sono tutto sommato molto sicuri.
Poi c'è un altro
Prego.
Aspetto importante, per cui le aziende come la mia azienda con la quale ho lavorato 35 anni, ti sottopongono ogni anno diciamo ai controlli sul droga, alcol test, e in più le visite di revisione, mi creda, oggi con la patente europea ci sono anche le psicotecniche che vengono ripetute. Perciò io credo che qua non si debba fare del terrorismo, anche nei confronti, voglio dire, di un dramma come quello che si è consumato qua dietro di me, a 50-60 chilometri, voglio dire, di questo aereo che cade, perché qua ci sono personale che è fiore all'occhiello, voglio dire, del nostro sistema trasportistico, sia ferroviario che aereo. Cioè.
Certo, grazie.
Perciò
Roberto.
Io andrei molto cauto. Grazie.
Grazie a lei. Grazie. Abbiamo raccolto il suo sfogo, e l'abbiamo fatto nostro, l'abbiamo dato a tutti. Un SMS che dice: vorrei che si facesse chiarezza sull'ipotesi che passi la legge Bavaglio, sarebbe l'ennesima vergogna di questo governo. Caterina: sono i vecchi che devono essere accostati ai giovani, per colpa del nonnismo lavorativo i giovani non hanno spazio e ora che arrivano a quella che è considerata la maturità sono realmente vecchi. Ilaria, quarantenne. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
Buongiorno dottor Passerini, buongiorno a lei, alla redazione e a tutti gli altri ascoltatori. E volevo parlare.
Buongiorno,
proprio...
come si chiama, da dove siamo?
Mi chiamo Mario e chiamo da Benevento.
Grazie.
Prego. Volevo parlare appunto della legge Bavaglio. Secondo me Travaglio ha ragione sulla questione di stigmatizzare questo tentativo ennesimo di Bavaglio da parte del governo sulla stampa. E mi riferisco soprattutto alla questione, diciamo, che pubblicare le intercettazioni, anche se non hanno rilievo di carattere penale, è importante per i cittadini, per formarsi un'opinione, perché noi dobbiamo sapere in che mondo viviamo, cioè ha un rilievo antropologico di come va avanti questo tipo di società. Cioè io sono rimasto sconvolto appunto dalla telefonata dopo il terremoto dell'Aquila, di quelli che ridevano, dice: ah certo, è successo il terremoto, poverini, eccetera eccetera, però cioè è questo che vale mille, molto meglio di mille editoriali, mille, diciamo, condanne penali. Cioè capire in che mondo viviamo, in che mano, di quale persone, faccendieri, politici vari, noi continuiamo a stare. Questo, e volevo sapere un suo commento.
Grazie Mario da Benevento. Sono d'accordo, cioè io farei la distinzione tra persone comuni e persone che rivestono un ruolo pubblico. Ecco, quando una persona riveste un ruolo pubblico deve essere trasparente al 10.000 per 1.000 e quindi le intercettazioni debbono essere lasciate. Certamente poi vanno usate e gestite in maniera intelligente. Se mi permettete, sentirei un'ultimissima, magari velocissima telefonata perché i minuti scorrono. Pronto?
Pronto, dottor Passerini.
Mi dica rapidissimo perché sennò la devo tagliare, grazie. Come si chiama? Da dove chiama?
Mi chiamo Patrizio, chiamo da Suzzara.
Sì.
E niente, semplicemente mi chiedo quali altre riforme Mario Draghi ci stia chiedendo, riforme strutturali. Lei sa che sono già state riformate il lavoro, il Senato della Repubblica, le province, adesso non faccio tutto l'elenco, la legge elettorale, il disegno di legge sulla scuola, eccetera, eccetera, ma ogni volta ci sentiamo rivolgere questo pressante, no, invito,
sì,
riforme strutturali. Quali sono quelle che dobbiamo fare, considerando che ad ogni riforma corrisponde un abbattimento dei livelli del nostro welfare, a quel che riesco a capire,
certo,
e che spesso queste riforme sono in realtà delle controriforme.
Patrizio, la devo fermare, mi, sì, scuso, se mai lo riprendiamo domani. Grazie, stiamo consumando i minuti, sì, che abbiamo a disposizione. Allora, io credo che ci siano stati molti annunci di riforme, non la realizzazione, questo sia la stigmatizzazione di Draghi, quindi annunciate pure le vostre riforme, ma cercate di realizzarle, per esempio, e metteteci poco tempo a realizzarlo. Io oggi scrivo sulla Stampa che lo stesso cosiddetto Job Act sul riordino dei contratti è arenato sul tavolo dei ragionieri dello Stato e quindi qui perderemo altro tempo. Parliamo di Job Act che può piacere o non piacere da un anno e più, e quindi diciamo che forse è la lentezza che Draghi vuole, diciamo così, mettere alla nostra evidenza, ma è un tema che magari riprendiamo anche nei prossimi giorni. Io finisco qui, dopo il GR3 va in onda Pagina 3 e mentre alle 10 l'appuntamento, sempre molto interessante, è con Tutta la città ne parla. Io vi ringrazio per la pazienza e per la vostra partecipazione, vi do appuntamento a domattina sempre alle 7.15, sempre su Radio 3.
Walter Passerini, giornalista del quotidiano La Stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina, un programma a cura di Paola De Monte. In redazione Maria Chiara Beranek, Natascia Cerqueti, Marco Pompi, Gianfranco Rossi. Posta elettronica, prima pagina, @rai.it. La trasmissione si può riascoltare e scaricare in podcast all'indirizzo www.primapagina.rai.it.